Saluti da zia Mara, mi chiede come stai. Ti ho dato tutto ma tu vuoi il cuore? Lasciami almeno metà. Non guardarti indietro, indietro, se Raffaella Carrà che mi canta Pedro. Blu da bodida per tutta la vita, nostalgia di quello che mi facevi tu da bodida. Lascia che ti dica che non va via il tuo profumo dai pensieri.
E se nell'estate 2023, due estati fa, caro Max, non avevamo avuto dubbi nell'individuare la canzone italiana dell'estate, Italo Disco dei The Colors, per aprire e per chiudere le puntate estive del nostro podcast, che le avevamo registrate in compagnia di Antonio, Tony Paperini e Fabio Fabiano, quest'estate abbiamo avuto sicuramente più dubbi su quale fosse la canzone dell'estate, probabilmente, Max, per la nostra scarsa conoscenza delle canzoni italiane del momento. La mia sicuramente è scarsa.
La mia anche. Quindi.
La scorsa estate ci eravamo salvati in corner, come si dice in questi casi, registrando l'episodio estivo con Gigi Peroni verso la fine dell'estate, e quindi avevamo utilizzato un brano degli anni 80 dei Righeira, L'estate sta finendo. Come le ascoltatrici e gli ascoltatori avranno già avuto modo di scoprire, ascoltando il primo episodio di questa Summer Edition in compagnia di Fabio Rampazzo, la canzone che abbiamo scelto per aprire e per chiudere questi due episodi speciali è Pronto come va, sempre dei The Colors.
Quindi teniamo i The Colors,
come... tanto ogni estate faranno un tormentone, no?
Ok, caro Nick, quindi con piacere ti porto qui davanti ai nostri microfoni per una chiacchierata, un altro giocatore classe 1966 padovano dopo Fabio,
sì.
E quindi con molto piacere do il benvenuto a Gerardo Bonetto, ciao,
ben ciao, arrivato. Ciao.
Grazie a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie.
E siamo contenti di avere Gerardo al nostro microfono.
E abbiamo creato quest'estate un derby praticamente, in Fabio versus...
Sì. Vi siete incrociati in campo, questo lo sappiamo,
sì,
tutti a Padova,
certo,
no?
certo, anche con molto piacere, lo ricordo, Fabio è un caro ragazzo, un amico che sia di là di avversario, leale e bravo e simpatico, lo frequento anche volentieri.
Vi siete anche marcati in campo?
O... Ci siamo anche marcati qualche volta, sì. Sono passati troppi anni, però ricordo sicuramente che ci siamo marcati più volte.
Sì. Bene, e deve essere stato sicuramente uno spettacolo vederli, ma sì, io ero troppo piccolo, però tu probabilmente c'eri.
Sì, io c'ero. Allora, Gerardo è il giocatore col maggior numero di presenze nella storia del Petrarca, scrivono più di 400.
Sì. Una storia che va più avanti da più di 90 anni, tanto per dire.
Nonché il miglior marcatore di sempre, oltre 7.000 punti.
Sì, sì, wow. È vero, io non sono un grande statistico, però sì, so che questi due o tre dati sono veri.
Quindi hai debuttato con la maglia del Petrarca in prima squadra a 15 anni, 80-81.
E l'allenatore abbiamo trovato Gianni Augusto Giomo, del quale abbiamo parlato a lungo con Coach Masiero,
esatto,
nel nostro episodio.
E hai una serie
di dati importanti nel 90-91,
cioè, sembreresti un tiratore
un realizzatore.
Okay.
Max, nel 90-91 miglior marcatore della serie B2 con 25,7 punti di media, nel 92-93 capocannoniere con 23,9 punti a partita in B1, che era una B1 seria. Dura e nazionale, e poi nelle due stagioni di serie 2 è stato il primo degli italiani, e ricordiamo gli stranieri hanno veramente uno o due nella classifica dei punti realizzati. Quindi facciamogli un applauso a Gerardo, che abbiamo la fortuna di averlo al nostro microfono.
Sì, quindi posso chiederti di venire a insegnare il tiro ai miei ragazzi?
lo farei volentieri, non sono portato a fare l'allenatore, di la verità me l'hanno chiesto più volte quando ho smesso di giocare, non lo sono portato, ma se dovessi scegliere, se fare l'allenatore lo farei con i ragazzini piccoli, mi fanno tenerezza, mi piace, ed è una cosa che farei volentieri, ecco, se avessi un po' di disponibilità, di tempo, è una cosa che farei più volentieri. Quando comincio ad entrare nell'età adolescenziale, credo che subentrino degli altri problemi, c'è una pazienza diversa dalla mia.
Io avevo una curiosità, il numero 12, sempre solo il 12... ed eventualmente perché il 12?
Bah, per un motivo semplicissimo, lo aveva mio padre quando giocava. Immaginavo. E quindi ho voluto mantenere questo numero. Sì. L'ho sempre mantenuto in tutte le squadre. Sono stato, a dire la verità, le squadre sono state molto poche, perché ho giocato tutta la mia vita solo al Petrarca, fatta eccezione per 3 stagioni. Ho giocata una in giovanissima età a Due Ville, sì, l'anno in cui abbiamo fatto una promozione dalla C alla B, e un anno a Castelfranco Veneto, anche lì che siamo stati in Serie B, e un anno a Vicenza nel 96-97, era la B1, quindi ho fatto solo, in tutta la mia carriera ho fatto solo 3 stagioni di fuori del Petrarca, eccettuato gli ultimi anni in cui avevo, sì, praticamente lavoravo e giocavo in serie minori, insomma, avevo già
smesso in una fase diversa.
Certo.
Un'altra curiosità che ho, sai che facendo praticamente, preparando la puntata sullo speciale sulla doppia promozione di Padova 2, è stato fuori che il buon Defra mi ha mandato il link del filmato delle 2 partite,
certo,
con la goccia di carne. Tra l'altro non sono riuscito quella volta ad avere, non so se volutamente o per i tempi, Pozzicco non mi ha mandato il filmato, un audio che gli avevamo chiesto.
Però abbiamo avuto Flavio Tranquillo. Che commentò lei insieme a De Sisti, una delle 2 gare.
Quella
dove? A Udine o a Padova?
No, a Padova.
Ah, quella a Padova.
Mentre il commentatore di Udine era devastato dall'ultima azione.
Beh, ma poi ci torneremo, secondo me, su quella giocata clamorosa di Gherardo, che nell'ambiente petrarchino, o forse tutto cestistico, sei Ghe.
Sì, un diminutivo giusto per un nome così lungo e sì, complicato.
Va bene, quindi partiamo con la domanda di rito che ti avranno già fatto 2 milioni di volte, quindi perdonami in anticipo. Che cosa ha rappresentato e che cosa rappresenta per te la pallacanestro?
Beh, per me ha rappresentato un periodo della mia vita che coincide quasi sempre con anche l'età giovanile, quindi è caratterizzato da un'allegria generalmente per tutti, ma è coinciso con un periodo meraviglioso, nel senso che ho coniugato la passione per lo sport e il gioco della pallacanestro con una serie anche di gratificazioni di squadra, personali, con la possibilità di crearmi delle amicizie che tuttora esistono e resistono nella mia vita, che sono le più vere, le più autentiche, le più sincere, perché quando si creano nei campi di basket, dove non ci sono altri tipi di interessi se non quello reale tra le persone, non ci sono interessi economici, interessi di vario altro genere, le amicizie sono quelle più pure, sì, che spesso rimangono, e quindi per me ha rappresentato allora un periodo di vita di 15 anni, 20 anni meravigliosi, che ricordo, fatta eccezione a qualche episodio, ma o soprattutto, se devo dire, gli anni forse della B sono stati ancora più belli di quelli della A, se posso dire, perché c'era ancora più spensieratezza, vincevamo sempre, sì, c'era un clima super entusiasta, si giocava al Trepini, che era la nostra casa, quindi
sì.
Adesso la pallacanestro rappresenta lo stesso una passione, non gioco vista l'età, e avevo qualche magagna alla spalla.
Anche se hai smesso da pochissimo, dicono, sì, le voci, beh, di corridoio.
Sì, vabbè, andavo con gli amici a fare 2 risate invece di andare in palestra perché mi è più noioso, ma adesso una spalla malconcia dovrò operarmi, ma conto di ritornare a fare qualche tiretto lo stesso. E adesso rappresenta una grande passione, nel senso che è il mio sport, continua ad essere il mio sport preferito, quando posso vado a vedere qualche partita, mi sono innamorato dell'Eurolega e quindi, come si diceva prima,
sì,
guardo tutte le partite che riesco, quindi ecco, questa è la pallacanestro. Adesso ho seguito i miei figli quando hanno giocato,
certo,
anche quello. Avevo giurato non sarei più entrato in un palazzetto la domenica perché ne avevo passati troppe di domeniche in palazzetti, e invece c'è stata giustamente il contrappasso che ha voluto che ne rivedessi altrettante, ma insomma l'ho fatto con molto piacere, sono stato contento di farlo, mi sono anche molto divertito, ecco.
Sicuramente il basket giovanile, come dicevi, oltre a permetterti di instaurare amicizie durature tuttora, è anche poi una scuola di vita, no? Di insegnamento di valori, che immagino nel Trepini degli anni 70 e 80 o 90 avrai avuto,
sì,
modo di così respirare.
Sì, adesso dico due parole anche del Trepini, perché spesso chi non l'ha vissuto da di dentro ha un'idea o si è fatto un'idea assolutamente sbagliata del Trepini. Trepini è sempre stato visto, almeno così mi è stato descritto da chi non lo conosce, come un ambiente molto settario, classista, snob. Assolutamente, io appartengo a una famiglia assolutamente normale, non c'è mai stato nulla di tutto questo, l'ho vissuta in modo estremamente naturale, non ho mai avvertito, certo, come in tutti gli ambienti c'è di questo e di quello, ma l'ambiente era assolutamente sano, bello, gradevole, frequentato da tutti, da persone abbienti, da persone meno abbienti, e quindi per me è stato un ambiente eccezionale. Al di là di quello, come dicevi giustamente, il settore giovanile è stato, adesso mandavo un messaggio a mio nipotino che ha 10 anni, che ha appena perso una partita di tennis ed è lì che piange, e io ho detto che queste sconfitte sono la benzina per le vittorie, e quindi uno dei primi insegnamenti che uno ha, che dopo ti servono anche nella vita in tutto, ma senza essere retorici, no, che lo sport è maestro di vita, ma è proprio vero, bisognerebbe dirlo ai ragazzini, che dalle sconfitte si impara tanto, dalle vittorie un po' anche dalle vittorie, ma dalle sconfitte si impara tanto. E giovanili è un po' più difficile, perché sei meno maturo, riuscirle a digerire bene, però per me è stato meraviglioso questo connubio ambiente Trepini, amicizie, sport che mi piaceva.
Sì, noi poi ti chiediamo come sei arrivato al basket, sapendo che una parte della risposta probabilmente è nel tuo stesso cognome, nel senso che tuo padre è stato un grandissimo giocatore, tra l'altro, no Max, il primo padovano a vestire la maglia della nazionale italiana nel 58, se non ricordo male, Giusto Bonetto, ma insomma raccontaci un po' com'è nata direttamente, ecco la...
Allora, se devo dire la verità, il papà mi ha lasciato sempre molto libero di scegliere lo sport da me preferito. E inizialmente, vedendo che era un po' esilino, come lo era stato anche lui, mi ha indirizzato al calcio, e io ho giocato i primi anni dagli 8 agli 11-12 anni a calcio.
Ma sempre con la maglia del Petrarca?
Sempre il Petrarca, anche per comodità, perché andavo a scuola in centro, eccetera, quindi ho iniziato a giocare a calcio, cosa che aveva fatto anche lui da ragazzino. Dopo, a un certo punto, crescevo, vedevo il campo lì e in un qualche modo ne ero attratto, questo passato del papà in un qualche modo mi incuriosivo, ho iniziato un po' per scherzo e poi ho iniziato la pallacanestro in modo piuttosto serio, però solo ai 12 anni.
Quindi più all'età, 11 anni, 12 più all'età anni. Delle medie, dei primi anni di settore giovanile, che il mini basket,
più che se vogliamo. Avevo avuto un piccolo approccio al mini basket Virtus in via Tadi, certo, con il signor Duso, quando avevo 6-7 anni, ho fatto un anno o due, poi ho fatto 3 anni di calcio, poi ho ricominciato con il basket da lì.
E ce l'ha confessata la sua fede bianconera anche Giovanni Pellecchia, per citare un altro petrarchino, i colori bianconeri del Petrarca Calcio, in quel caso ti sono rimasti nella passione per la Juventus.
Giusto? Ah sì, in quel senso.
In quel senso lì volevo dire.
È vero.
Quindi non si scappa dal bianconero con Gerardo.
Con lo splendido campo da calcio più in terra battuta che...
Ma che era lo stesso del rugby poi.
Sì, ce n'era anche il rugby.
C'era uno davanti, uno dietro, quello diciamo ufficiale per le partite che aveva una tribuna, quello dietro che era un po' il campo di allenamento dove era proprio una zolla continua.
E che ruolo ti saresti immaginato giocando a calcio?
Beh, giocavo centravanti, ma... Sì,
quindi Max con tanti canestri ma anche tanti gol avrebbe fatto.
Non segnavo molti, a dire la verità, però ci provavo.
Bene. E avrai anche un mito di giocatore calcistico della Juventus allora o no?
Bah, di la verità non proprio, la seguo adesso anche da un punto di vista più, cerco di capire un pochettino più le dinamiche del gioco, ecco, al di là del Ronaldo piuttosto che il Dybala della situazione, certo dopo il campione trascina, ma cerco di capire un po' più le dinamiche che mi sono meno facili rispetto al calcio, ecco, rispetto al basket.
Certo.
Quali sono state le figure importanti nella tua formazione di giocatore?
Beh, allora se parliamo in termini di allenatore, vuoi dire...
Sì, di allenatore o magari anche di dirigente. Non so, ad esempio, leggevo che il tuo babbo è passato dal calcio al basket su pressione del fratello, se ho letto bene.
Sì, è vero. Io senz'altro ho avuto una figura importante nel papà che mi ha intelligentemente supportato da lontano. Il papà non è mai entrato nelle scelte tecniche, né mi ha dato consigli, devi fare questo, devi fare quello. Mi dava solo dei consigli generici su come approcciare le partite, ma non è mai entrato, pur potendolo fare, nel senso perché tecnicamente lo capiva, in delle cose specifiche, che lasciava alla mia fantasia e ai dettami degli allenatori. Ho avuto un paio di allenatori particolarmente significativi per me, sicuramente Gianni Giomo, che peraltro aveva giocato 5 anni a Bologna all'allora CNOR con il papà. Il papà è anche testimone di nozze di Gianni Giomo. Quando hanno vissuto assieme nello stesso appartamento, il papà e la mamma e Gianni Giomo la moglie. Quindi quando Gianni Giomo è venuto a allenare al Petrarca mi ha visto con particolare affetto, ma devo dire era anche un uomo molto, molto duro e molto severo, non è che mi trattasse del figlio dell'amico, però mi ha subito preso sotto la sua ala di insegnamento e addirittura mi ricordo un'estate mi ha ospitato a casa sua, ogni tanto penso che c'erano dei santi, mi ha ospitato a casa sua questo ragazzino, avevo 14 anni, tutta l'estate, più di un mese, e andavamo nel campetto di Villorba tutti i pomeriggi. Sì,
Trevigiano,
no? Sì, Gianni abitava dietro le piscine. Andavamo tutti i pomeriggi 2-3 ore con lui ad allenarmi. Quindi, al di là di questo aspetto affettuoso, anche in prima squadra mi ha subito lanciato, dandomi la possibilità di sbagliare, anzi sgridandomi se non mi prendevo determinate responsabilità. Cosa che a me, ero un ragazzino anche, credo, me lo dico da solo, giustamente modesto, quando c'è da fare l'ultimo tiro lo facevo fare a quelli più vecchi di me, avevo in squadra la gente molto forte.
Sano rispetto per le gerarchie.
Avevo Desio Flebus, gente che aveva giocato, a 35 anni, aveva giocato 10 anni in Serie A, e quindi giustamente mi sembrava che in certe situazioni fosse più opportuno lasciare delle responsabilità. Gianni Giomo 2-3 volte mi sgridò perché avevo fatto fare una scelta magari meno facile a uno più anziano di me piuttosto che prendermi autonomamente dei tiri. Questo mi ha in un certo qual modo mi ha...
Già solo questo ci dice sulla...
Sì, sulla persona. Mi dice anche una volta, tornando in Pullman, che avevamo perso una partita a Pavia perché avevo passato l'ultima palla a Flebus che fece un tiro un po' fuori equilibrio perché era... Ha detto, ma chi ti ha detto che lui è più forte di te? Chiaramente lo era, ma...
Sì, per era dire, quella provocazione scintilla per lanciarti
ragazzino non è facile, no, a uno di 15 anni. E dopo, senz'altro, gli anni successivi è stato Valdi Mediot che ha creduto in me, ma non solo in me, in un sistema, in una nidiata di persone, e ha, diciamo, assecondato anche qualche così particolarità caratteriale anche mia, anche di Giorgio Tonzig, eccetera, però è riuscito con grande intelligenza a mettere assieme una torta che è funzionata. Ecco, mi ha insegnato molto, anche la sua esperienza di giocatore è stata molto utile, quindi come allenatori senz'altro Gianni Giomo e Valdi Mediot. Ho avuto anche dei compagni che mi hanno insegnato molto, compagni più vecchi.
Sì, perché tu giocavi con i 65 anche al settore giovanile o no? Certo, oltre poi in prima squadra chiaramente sei stato subito il più giovane.
C'era la squadra Juniores che in quegli anni era composta 65-66, però ho avuto anche dei vecchi marpioni, non so, da Pietro Generali, ma ancora prima i vari Flebus, i vari Mario Zosenò, prima c'era Buccilli, mi ricordo ancora che avevo preso qualche difetto al tiro, tiravo la palla, mi usciva dalla parte esterna, e fu mio compagno Stefano Buccilli, che aveva giocato anche di buoni anni a Vicenza in Serie B, che mi vedeva in allenamento che stavo prendendo questo difetto e mi legò per... 2 mesi le mani, le dita con lo scotch per rimpostarmi, e quindi gli devo molto del mio tiro, perché stavo prendendo, sai, quando si è giovani ogni tanto si prendono dei difetti di impostazione che si poi
Ma avendo Max qui un grande tiratore, ti piace la pallacanestro contemporanea dove chiaramente il tiro da 3 punti ha una fortissima incidenza rispetto alla pallacanestro che tu hai anche giocato, perché chiaramente il tiro da 3 punti c'era, però i 30 secondi, come sappiamo, era una pallacanestro differente, ecco, meno atletica, meno fisica, forse più tecnica, sicuramente nei ruoli anche vicino a canestro c'erano dei movimenti molto eleganti.
Ma sì, non voglio fare un discorso da vecchio che dice ai miei tempi.
Perché se ti piace quella di oggi.
Perché detesto chi dice ai miei tempi, perché ogni tempo ha
le sue caratteristiche.
Però sicuramente la fisicità di adesso ha schiacciato un po' la tecnica, no? Alcuni fondamentali non vengono assolutamente più utilizzati, e questi sicuramente a discapito anche di un certo tipo di spettacolo, no? La fisicità adesso è mostruosa, si vedono dei gesti atletici clamorosi, inimmaginabili, anche ai miei tempi, che non sono passati 1000 anni, ma sono passati 20, 30.
Invito un po', forse se possiamo dirlo, a un arbitraggio più permissivo per favorire lo spettacolo su alcune interpretazioni, no? Sul mezzo passo, l'accompagnata, perché chiaramente è cambiato il gioco anche da quel punto di vista.
Certo, Infatti la completezza di alcuni giocatori dei miei tempi, ma parlo anche del mio ruolo, che per me era una figura di riferimento, un premier che vinceva le Coppe dei Campioni da solo con quella squadra lì, aveva una molteplicità di scelte, tiro, palleggio, arresto, tiro, tiro da fuori, penetrazione, finte che adesso non vedi più, sono scomparsi molte cose, e questo secondo me un po' impoverisce lo spettacolo. Poi si è arricchito per altri aspetti
certo.
Sicuramente, ecco.
E delle squadre giovanili nelle quali hai giocato, ce n'è una che ricordi di più o che hai più nel cuore rispetto ad altre?
Beh, sicuramente
un'annata particolare,
la squadra juniores con cui siamo arrivati alle finali nazionali, quella in cui c'era tutta la nidiata del 66, ma e soprattutto quella del 65, dove c'era il caro amico Massimo Mazzetto, che poi ahimè è mancato, e allenati da Sergio Masiero, certo. E arrivammo alle finali nazionali a Grado, dove insomma sì, con un po' di fortuna potevamo arrivare anche più
finali
su del
nazionali a 8, penso.
Sì, era... siamo arrivati quarti, abbiamo perso di pochi punti con Torino, che da Berloni c'era Morandotti, erano delle squadre,
sì, tutta gente che poi molti hanno fatto la nazionale, la storia del basket,
certo.
Italiano,
certo. E quindi quella è la squadra sicuramente cui
giovanile
sono
più legato, che ricordi più volentieri,
con Sergio Masiero,
sì. Che ci ha parlato,
che urlava già,
sì, urlava già, però era, diciamo, quegli anni lì il Petrarca era arrivato, Gianni Giomo, che aveva dato un'impostazione piuttosto anche diversa, anche importante, e questa impostazione era stata un po' trasmessa poi a tutto il settore giovanile, e Sergio Masiero, che era anche un caro amico di Gianni, al di là degli rapporti, sì, professionali o sportivi, aveva trasmesso questo anche alle squadre giovanili, insomma, diciamo la verità, c'erano stati anche giocatori, ma anche abbiamo ottenuto degli ottimi risultati anche in virtù di questa,
certo,
nuova,
formando anche allenatori,
filone. Sì, certo.
Perché poi anche Sergio, quando è stato al nostro microfono, ci ha raccontato di questo suo rapporto con Gianni, e anche delle amicizie che poi hanno sviluppato fuori dal campo, oltre
negli
la pallacanestro,
certo,
negli anni.
Ma ha fatto fare anche voi gli allenamenti al buio?
Beh, il Turri volando. L'avrei fatto, no?
Turri era l'incubo di tutti i martedì. Però anche quello è una cosa,
o qualche allenamento al buio,
sì, beh, non è più che allenamenti al buio, erano delle tecniche di respirazione, sì, forzata, a cui c'è chi credeva, chi non credeva, sicuramente davano un certo beneficio fisico, ma niente di setta, come qualcuno,
sì,
l'aveva,
esatto,
definita dal di fuori, no? Si facevano degli esercizi in modo molto semplice di inspirazione ed espirazione forzata per favorire questo scambio di ossigeno e di carbonica, ma era tutto lì, insomma.
Sì, che poi adesso poi no, Max, con la meditazione mindfulness che è stata sdoganata 365 giorni e 360 gradi, ormai si parla molto della respirazione, della,
certo,
visualizzazione,
certo.
Quindi era un antesignano, se vogliamo,
questo,
buon,
sì, sicuramente, diciamo,
al di là che il Turri invece rimanesse vecchio stile.
Il Turri purtroppo rimaneva vecchio stile, però era anche quello un modo molto simpatico, lo facevamo anche con la pioggia, col vento, con tutte le stagioni. Dopo andavamo in piscina da Massimo Voltolina a fare un po' di defaticamento in acqua, e ricordo che il martedì si faceva solo quello, ed era la preparazione,
nel senso che non c'era il pallone,
non c'era il pallone.
Ma hai fatto il tempo a fare anche i gradoni, quelle cose lì, allora?
A Trepini sì.
Certo, ahimè, ho fatto tutto lì. Avevamo portato l'Atletico il carissimo Ennio Boschini, che per anni ci ha massacrato, ma in modo anche molto simpatico.
Purtroppo anche Ennio ci ha lasciato, sì, il mio professore al Fermi, quindi veramente...
Sì, è un gran bel ricordo di Ennio, che era molto amico di Valdi Mediot,
sì,
anche lui goriziano, quindi sì.
Poi faceva, penso, anche preparatore alla scherma, poi è stato, no, del famoso Riccardo Patrese,
certo.
Penso che sia stato olimpionico del martello.
Olimpionico, sì,
Ennio Boschini,
olimpionico lancia il martello.
Sì, grande.
No, è che ovviamente sentire parlare del Trepini mi si apre il cassetto dei ricordi.
Facciamo una domanda un po' a lui, che ci ha vissuto tanti anni, no? E tante squadre, tante partite. Sarai sicuramente rientrato nella nuova versione, diciamo, del Trepini, dell'Antonianum, dove c'era il palazzetto, c'è la serra delle biodiversità, dell'orto botanico, chiaramente.
Certo, per me la chiusura, diciamo, del Trepini è stato un dolore enorme, al di là delle motivazioni... anche fisiologiche, non c'erano più padri gesuiti, il più giovane aveva 80 anni, quindi era di fatto impossibile poter continuare con quella gestione meravigliosa che c'è stata per 100 anni. che poi la scelta sia stata una soluzione con l'orto botanico piuttosto che una serie di condomini, mi ha lenito leggermente il dolore, certo. Però vedere che l'abbattimento del Trepini è stato un momento particolare, perché ripeto, al di là delle partite di basket, io da quando avevo 8-10 anni ho sempre frequentato il centro giovanile, e quindi per me quella
non sei potuto scappare neanche tu dalla scuola di religione allora.
No, certo, anzi se non si frequentava non potevi avere l'accesso, quindi era inizialmente era una
condizione sine qua non,
il mitico padre Pretto.
Mi ha sposato padre Pretto. Padre Pretto mi ha sposato, un ricordo bellissimo anche di lui, un uomo molto equilibrato che aveva capito, a proposito dei tempi che cambiavano, che anche lo sport andava verso una situazione di professionismo. Però aveva coniato questa frase che trovo molto azzeccata. Predicava sempre anche ai dirigenti, ai ragazzi, eccetera, di praticare un professionismo dal volto umano. Come voleva dire chiaramente, certo. Sì, professionisti sì, ma non perdete di vista le altre cose. Il professionismo non deve mai travalicare determinati limiti, se no diventa, non dico immorale, ma diventa poco conciliabile con lo sport.
Sì. Potrebbe trascendere in quelle forme deviate, sì, per vincere a tutti i costi. Sì. Quindi
o di mero spettacolo, sì, di mero aspetto solo economico.
Che poi magari cede all'esteriorità, al, sì, narcisismo, e giustamente, certo, voleva tenervi ancorati a valori più sani, sì, dell'amicizia, certo, della condivisione.
Capendo però che lo sport fatto a certi livelli, sì, prevedeva un impegno professionistico.
Sì, inevitabilmente.
Certo. Assolutamente.
Sì, quindi...
Qua ti chiamano, ma non è la suoneria, quindi...
No, esatto, vedi.
Beh, Max, la domanda su qual è la squadra senior che ha più nel cuore è nella risposta Petrarca, chiaramente. Però quale delle... Tu hai detto che la Serie B, per certi aspetti, c'era una sorta di gioia quasi, insomma, e di leggerezza e spensieratezza.
Sì, c'è da dire che io con alcuni amici del tempo e amici attuali, Giorgio Tonzig, Alfonso Stefanelli ed altri, ben Nicola Rosin, ben poi... coadiuvati da alcuni giocatori che sono venuti da fuori e scelti intelligentemente da Val di Medio come gente con determinati valori, determinate caratteristiche anche personali, siamo riusciti a fare quello che era riuscito i nostri genitori
una trentina d'anni prima,
cioè riportare Petrarca in Serie A.
Se nel 65 con Dagmo fu secondo posto,
sì,
più o meno a pari merito, Max, adesso ricordo, secondo posto a pari con la terza, però gli scontri, non fu secondo posto il Petrarca con il grande Nikolić in panchina.
Sì, ecco, 30 anni dopo essere riusciti con gli stessi nomi a fare una seconda scalata in A, che fosse più un unicum, quindi in quegli anni lì ho potuto giocare con degli amici, abbiamo creato queste belle amicizie, abbiamo creato all'interno dell'ambiente che per noi era meraviglioso, il Trepini, questa scalata. Quindi, tornando alla tua domanda, la squadra a cui sono più legato è sicuramente la squadra
92-93.
Sì,
o quel gruppo di...
Sì, diciamo quella che ha fatto il passaggio dalla B2 alla Serie A2. Quindi anche gli anni della,
certo,
B2 sono stati 3-4 meravigliosi
anni.
E poi gli anni della promozione dalla B1 alla 2.
Sì. Abbiamo avuto, no, appunto Giorgio ai nostri microfoni, sì, per, insieme a Leo Busca,
sì,
e
sì,
anche il contributo di Val di Mediot e di Coach De Anesi, anche che, sì, c'era stato. Perché quell'anno c'è stata anche la promozione della Virtus, poi,
certo,
dalla B1 alla 2, anche se si stava spostando verso Vicenza. Chiaramente. E Giorgio, ho girato le parole, dopo quella promozione è stato un po' come se ci fosse una chiusura di un cerchio di completezza proprio di fronte ai nostri genitori, di appagamento anche da questo punto di vista.
Eh sì, perché il Petrarca aveva fatto anche una svolta di questo genere, cioè quando il Petrarca stava a un certo punto... adesso io ho dei ricordi anche un po' più sfumati, ma infarcito di pseudo professionisti, stava retrocedendo in Serie C quando è stato chiamato Massimo Friso e Fabio Fabiano ad allenare. Ci siamo miracolosamente salvati con degli spareggi a Rovereto, e da lì, chiamato Mediot, è partita questa rinascita, dove è stato inserito in prima squadra Giorgio Tonzi, che era giovanissimo, aveva 16-17 anni, io avevo 4-5 anni più di lui. E da lì è partita, diciamo, una salita meravigliosa. Quindi c'è stata anche questa svolta tra una via che avevano preso assoldando una serie di professionisti da fuori, che bene o male non si erano mai inseriti bene, con dei risultati purtroppo poco soddisfacenti, a questa, diciamo, rifiorire di tutto. È stato meraviglioso.
Sì.
E infatti, quando mi è capitato di incontrare Francesco D'Uso, lui diceva che spesso nel parlare tra padovani si fa menzione del periodo storico del Petrarca, chiaramente migliore degli anni 60 in Serie A, dice, però pochi poi si ricordano che ci sono stati 4 anni di A2 anche recenti, quindi non, perché poi il 65 onestamente sembra
un'era.
Il massimo rispetto per tutti i protagonisti di allora, è effettivamente un altro mondo.
Certo.
Quindi bisogna dare anche valore e orgoglio a quel periodo storico dei primi anni 90, metà anni 90.
Sicuramente, anche perché voglio dire, ci sono state due squadre a Padova che hanno fatto questo, adesso con i meriti di tutti, io conosco più quelli del Petrarca, meno della Virtus, ma insomma so che per fare certe cose ci vogliono tantissimi impegno, determinazione, fortuna, organizzazione, quindi sì, è stato qualcosa di epico che negli stessi anni due squadre di Padova fossero in Serie A.
E credo che anche
con palazzetti pieni tutte le
partite, ma ti ricordi un po', Max, nella chiacchierata con Leo Busca e con Giorgio Tonzig, si disse forse irripetibile per le condizioni, diciamo, di oggi, una cosa simile.
Io non conosco bene la situazione di oggi.
Sì, dicevi che sei un po' fuori.
La conosco un pochettino così a grandi linee. Irripetibile non lo so, difficilissimo.
Difficile da ripetere.
Anche per questioni proprio
di cambiamento,
generale, non c'è più il valore dei cartellini, la difficoltà a creare i settori giovanili, i ragazzi con altri tipi di passioni, insomma, pensare a due squadre da Padova in Serie A adesso, uno dice sì, è come farle nell'otto due volte in seguito.
Sì, non ci sono neanche gli impianti.
La vedo difficilissima, anche se ovviamente me lo augurerei almeno una.
Sì, se pensi che poi il Padova Calcio, no, cos'era, il 94 con Sandreani, salì anche in Serie A, quindi a un certo punto avevamo la 2 di basket e la Serie A di calcio. Anni 90.
Oltre alla A di volley, oltre ad avere il rugby che vinceva lo scudetto uno dietro l'altro. Insomma, oltre ad avere la scherma, il Petrarca, se sono per essere di parte, aveva gli olimpionici che si allenavano lì in Ascherve, Vari Marin, Bartolozzi, cioè voglio dire c'era una polisportiva devastante.
Della sciabola con il maestro Zub. Grandi anni. Max.
Di aperto un altro cassetto perché Francesca Bortolozzi ho allenato sul capello.
Ah, vedi, quindi, a proposito di scherma.
Quindi assolutamente, vabbè. Un'esperienza cestistica, se c'è, che col senno di poi non ripeteresti.
Se devo dire la verità, non ne ho fatte, perché gli anni in cui sono stato al Petrarca, bene o male, sono stato bene. L'ultimo anno di A, ho giocato 3 anni in Serie A, come vi accennavo prima, l'anno in cui il Petrarca aveva cambiato nuovamente pelle ed era andata in mano ad altri, nel senso dal punto di vista gestionale, persone peraltro che hanno fatto del bene al Petrarca, come sponsorizzazioni, come gestione, ma che non erano gente di sport, aveva preso una piega assolutamente professionistica e secondo me inadeguata, sproporzionata per le risorse, per la città, per la serie. E quell'anno lì, quindi io che avevo iniziato anche a lavorare, decisi di farmi da parte perché non intendevo allenarmi 2 volte al giorno, tutti i giorni, e abdicando a tutta la mia attività. Mi ero appena laureato, avevo iniziato a lavorare col papà e quindi decisi di andare a Vicenza. Quindi anche quella scelta di andare a Vicenza, che fu un'annata un po' complicata, tra l'altro ci salvamo, sì, ma con Dalmasson, non la rinnego, nel senso è... Le altre annate che ho fatto fuori dal Petrarca sono state eccezionali, nel senso sono andato un anno a 2 ville e siamo stati promossi e ho giocato bene. L'anno dopo sono andato a Castelfranco e mi sono, diciamo, affermato in questa serie ovviamente, perché al Petrarca c'erano ancora giocatori un po' anziani, c'era Rigoni, c'era ancora una squadra un po' troppo professionistica e quindi io volevo giocare, abituato come ero da ragazzino con Gianni Giomo, eccetera. Vedermi a 20 anni che non giocavo più non mi stava in tasca e ho deciso di andare un anno a Castelfranco e anche quella è stata un'esperienza bellissima, quindi se devo dire esperienze negative non ne ho avute nel basket, se non qualche mezza stagione, qualche dispiacere, ma insomma fa parte della vita.
Ecco, una lunga carriera. E invece una proposta cestistica che hai rifiutato, ovviamente se ti è capitato di rifiutarne, che magari col senno di poi, tornando indietro, accetteresti. In questo articolo, per dire, del Gazzettino, si dice che conquistata la Serie A2, Bonetto, che aveva 27 anni, era considerato uno dei migliori tiratori italiani e le richieste per cambiare squadra e per prendere evidentemente forse più quattrini fuori da Padova non erano mancate, tra cui Treviso, Siena, però dici neanche nessun rimpianto.
Ah, vero? Sì, ci sono state queste richieste sicuramente, anche Sassari, ma era l'anno in cui mi ero laureato e avevo la fidanzata a Padova, che è stata mia moglie, avevo iniziato a lavorare un pochino col papà, che aveva un'attività libero professionale, quindi ma di questo sono anche contento, forse anche il papà in questo mi aveva molto... non spinto, perché il papà non mi spingeva, ma mi aveva dato qualche suggerimento di tenere ben aperto l'occhio del basket, perché era un occhio meraviglioso di divertimento, di soddisfazione, ma non chiudere quello del lavoro, perché mi avrebbe poi magari precluso delle cose da poi. Quindi ho rinunciato un po' a delle piazze più prestigiose, però di la verità avevo tutti questi aspetti meravigliosi a Padova, e in più dico anche una squadra di amici, una squadra, un ambiente dove
poi giocarla la Serie A con la squadra e la maglia con cui te l'hai
giocato, era una soddisfazione impagabile.
Diciamo che sono troppi elementi nella colonna dei pro per restare.
Troppi pro.
Il contro forse era solo eventualmente il denaro e il tentativo, se ti fosse interessato, di una carriera professionistica in giro per l'Italia, ma come ci hai già detto, tra morosa lavoro e università, la scelta era già nelle cose.
Sono contento di averla fatta, non ho rimpianti, ecco.
Posso fargliela adesso la domanda?
Vai.
Quella palla rubata a Udine. Micidiale?
Sì, anche diciamo, perché posso, scusa, ti interrompo subito. Ma Bonetto grande attaccante, però difensore che si risparmia, scusa, devo dire.
Questa è un ritornello che sento anch'io sempre. Non che voglia dire che sia un grande difensore, però senz'altro molto meglio di quello che vengo dipinto.
Vedi.
Ciò detto, lì, vabbè sì, c'è stata quell'ultima palla lì, però... devo fare una parentesi degli ultimi 40 secondi, perché eravamo sotto di 7 punti a 35 secondi, quindi quella è stata la ciliegiona nella torta, perché se sbagliavo buttavo via tutta la torta che avevamo fatto negli ultimi 30 secondi. Ma ha rubato una palla a Giorgio Tonzi, una a Fabio Bortolini, un fallo, avevamo segnato tiri liberi, quindi avevamo recuperato una partita
persa.
Mio padre era già in macchina, mio papà si è perso qualcosa
per gara 3 a Padova,
perché vedendo a 30 secondi sotto di 7 è sceso. E quando stava andando le macchine, ha cominciato a sentire urle, è ritornato su, ma aveva già perso il mio tiro, aveva visto solo che... Detto questo, sì, visto, loro erano un po' stanchini, però ormai eravamo al tutto per tutto, e buon amico ha fatto una rimessa, io ho fintato di tornare in difesa, poi con la coda dell'occhio ho visto lui a chi la passava, mi sono tuffato, ho preso la palla, e poi lì con la pazzia che mi ha contraddistinto,
il gioco da 4 punti,
ho tirato da 3, che viceversa, razionalmente, ma... al 40esimo è un po' difficile essere razionale, poi io non lo sono mai stato del tutto, e forse ero anche abbastanza sicuro del mio tiro, mi sono restato tirato da 3, poi lui ha avuto anche la malaugurata idea di farmi fallo, però anche la scelta di tirare da 3 forse...
Però era un tiro in equilibrio, era giusto come tempi,
certo.
Quindi non...
Però loro erano in bonus, forse sarebbe stato più intelligente buttarmi in mezzo, cercare di prendere un fallo, però vedendomi anche lì abbastanza libero, ho rubato la palla, dico, ma arrivato in mezzo all'area, in casa loro,
non c'è gloria arbitrale.
Non c'è gloria arbitrale, diciamo così, e sarebbe forse finita peggio. Comunque, quello è uno dei ricordi sicuramente più belli, uno dei momenti che la gioia che abbiamo provato, che ho provato, ma che abbiamo provato tutti, la ricordo ancora bene.
Sì, no, comunque si vede anche dal filmato.
Basta andare su YouTube e guarda, si trova serenamente il
su Facebook.
Su Facebook.
Sì. Ma ho intenzione di inserirlo
nei
link. Inserire i link,
insomma, anche metterlo nel link della puntata per chi ha piacere di rivederlo.
Bene.
E dopo la gara di ritorno,
sì, lì secondo me loro dopo un po' hanno capito, cioè è stata durissima da digerire. Io ho rivisto anche Pozzecco in più occasioni e me lo rinfaccio ogni volta che lo vedo.
L'ha messa anche nel libro quella partita,
l'ha messa anche nel libro. Ma anche per lui che ha visto che ha
poi ha fatto carriera,
mille battaglie, mille carriere,
argento olimpico,
quella non l'ha ancora digerita. Quindi voglio dire, capisco che rigiocare 3 giorni dopo una partita così sia molto dura. Noi eravamo molto determinati, anche se è difficilissimo dopo quello che ti è successo rimanere lì sul pezzo per dire, beh, gli altri sono schiantati da questo, invece loro hanno reagito, a un certo punto siamo riusciti ad andare sopra di 10-12 punti, e lì a quel punto ho visto che proprio loro
avevano anche perché erano stati tra i grandi favoriti della stagione regolare, tutta la stagione,
una squadra pazzesca, c'era Buonamico, Zarotti, Pozzecco, Conti, era una squadra
Che poi Max sono stati ripescati? Mi ricordo
sono stati ripescati.
Sono stati ripescati.
Sono stati ripescati e hanno fatto la 2 l'anno dopo.
L'hanno fatta lo stesso, non con lo stesso sapore, sì. Ma l'hanno fatta lo stesso. Tu hai fatto anche una ricerca?
Sì, io ho fatto una ricerca perché ovviamente quando tu nomini alcuni cognomi nell'ambito petrarchino, inevitabilmente c'è una dinastia proprio. Tra l'altro notavo che i tuoi figli hanno giocato in Virtus, giusto?
Sì.
Quindi se, purtroppo Fabiano non li ha ancora allenati.
Fabiano non li ha ancora allenati. è stata una scelta, diciamo, più per motivi logistici, nel senso che io abitavo a Chiesanova e quindi il Petrarca mi era assolutamente scomodo. Mia moglie, che aveva già da fare la tassista tutto il pomeriggio, è stato un po' più semplice andare a portare i ragazzi lì alle palestre dove la Virtus dove si allenavano le giovanili della Virtus, che peraltro ho trovato un ambiente sano.
Sì, no, è che Fabiano si poteva vantare, mi pare, con Viscovic di aver allenato nonno, padre, figlio.
3-4 generazioni, sì, certo.
Non so se, sì, con diversi comunque, che è successo qualcosa del genere.
Sì.
Adesso che, abbiamo un...
A proposito di figli, salutami Giovanni quando lo vedi, che ho avuto il piacere di averlo al BAM.
Grazie, lo vedrò fra poco perché lo vado a trovare fra qualche giorno.
Che ogni tanto negli allenamenti più freddi non lesinava una felpa flor.
Esatto,
con orgoglio.
È vero, giustamente. Allora, il tuo babbo fu il primo padovano a indossare la maglia azzurra, dicevamo prima, il secondo cestista in assoluto. Era 1962, per il quale venne sottoscritto un atto di compravendita. Ha una pagina su Virtuspedia, Virtus Bologna. La cosa che, vabbè, 1.600.000 lire. No?
Fu pagato il cartellino, cioè, sì, a quei tempi lì.
Sì, quindi non c'erano ancora i parametri. La cosa che mi ha un po' colpito, che poi ho ritrovato anche in quello che hai fatto tu, è il fatto che nel 60 rinuncia alla convocazione nazionale per le Olimpiadi e nel 63 ai mondiali in Brasile per gli studi di chimica.
Ecco, grande. Lì forse mi ha trasmesso un gene sbagliato, ma
quello della chimica?
Lo aveva lui il gene sbagliato. Allora, il papà, che è mancato 5-6 anni fa e che ha avuto una carriera ma anche una vita estremamente felice, serena, ed era un uomo molto equilibrato, molto più di me, mi ha sempre detto che l'unico grande rammarico che ha della vita è quello di non aver aderito alla convocazione alle Olimpiadi, convocazione che conservo ancora a casa tra i suoi ricordi, assieme al primo contratto che fece con la Virtus, in cui peraltro vi era una serie di obblighi di dormire a Bologna, cioè era il primo contratto professionistico. Pazzesca, che era una paginetta scritta con la macchina da scrivere. Bellissimo. Sulla carta intestata della Virtus Bologna. E ecco, il papà lì fece un errore clamoroso, lui stesso se lo dice, ma era così difficile la facoltà di chimica che lui si vedeva ad un passo dalla laurea e temeva che un blocco gli pregiudicasse, perché diciamo lo sport professionistico a quei tempi era professionistico, ma era, diciamo, al Petrarca era solo dilettantismo, pur essendo Serie A. La Virtus li pagava, però insomma, ricordo, mia mamma era insegnante, il papà prendeva uno stipendio che era 4-5 volte un insegnante, sì, quindi un ottimo stipendio, ma non certo da calciatore
vivere di rendita.
Quindi il fatto di acquisire un titolo di studio in quel momento o rischiare di non acquisirlo era determinante, però sicuramente fece un errore, perché anche se si fosse laureato 6 mesi dopo o 2 mesi dopo non cambiava nulla. E lì ha fatto un errore di cui me l'ha detto fino in punto di morte: cosa ho fatto.
Ma te non è mai capitato l'onore di qualche convocazione giovanile o
qualche convocazione giovanile? Sì, e poi ho fatto qualche convocazione con la nazionale B. C'era la nazionale di Serie B, abbiamo giocato contro la Spagna, ancora qualche maglietta.
La sperimentale.
Quella che la sperimentale.
Sì, ecco, sì. La ricordo con piacere. Certo. Insomma, la nazionale da bar.
Comunque, ruoli diversi in campo tu e il papà, no?
Ma insomma, mica tanto.
Lui era più un'ala?
Io giocavo guardia, più lui ala, insomma, giocavano sempre 2-3, quelli ruoli. A quel tempo il papà era anche abbastanza alto e giocava
fisicamente...
anche un po' più vicino a Cresto, però il papà era un esterno puro, perché era magrissimo, era magro come me, se non di più.
Sì.
Come me, sì, diciamo.
Insomma, vi assomigliate parecchio, no?
Sì.
C'erano le foto davanti.
Sì, è vero.
Che poi non è mica facile trovare foto tue da giocatore, eh?
No?
No, su internet non è facile. Quindi...
Non so se quei tempi lì, in effetti, non, come Petrarca avevamo un fotografo che ce ne faceva, però non, gli anni della B soprattutto ce n'erano poche, confermo. Anch'io non ne ho moltissime, avevo... la nonna che mi ritagliava gli articoli del giornale, ma che ancora conservo, ma foto non ne ho molte.
Siamo quasi alla fine di questa bella chiacchierata, Max. Esatto. Però vedo che hai una pagina ancora scritta davanti a te.
Esatto, però ho pensato di... cioè, visto che ho l'occasione di avere Gerardo Bonetto qua...
Sfruttiamolo.
Tiravi di destro?
Sì.
Quindi, vabbè. Sai che si dice la mano sinistra del diavolo, là, eccetera, vabbè. Quindi ho qualche domanda, qualche curiosità, perché insomma
certo.
Fai parte della storia petrarchina, però volevo andare a sfrucugliare in tutto un altro settore. Animale domestico, cane, gatto?
Non sono un grande amante degli animali, se devo dire la verità. No, nel senso, ho avuto qualche cane in campagna, ma non sono...
Tu dici che i figli sono più che sufficienti come animali in casa.
Anzi, ho cercato sempre di boicottare un po' l'acquisto di cani o gatti.
Anche
so che avrei dovuto gestirli io. Dopo i figli piace comprarli, ma dopo gestirli...
Chi li porta fuori alle 6 di mattina?
Vedo tanti papà la mattina alle 6.
Io ho incrociato il mio medico di base stamattina, penso a te, quindi...
Sì.
In palestra trovi un pallone disperso in campo. Tiri da tre?
Certo. Sì.
Per forza.
Per forza.
Nonostante la spalla.
Sì.
Ti piace cucinare?
Abbastanza. Diciamo più la cucina easy, nel senso mi piace più fare una grigliata piuttosto che mettermi a fare un coniglio al forno, ecco. Però mi piace, non ho molto tempo, ma sono fortunato, una casa in campagna e allora il sabato mi diletto con gli amici a fare qualche grigliata.
E che cosa fu il festeggiamento per la promozione in A2? Una cena, una bevuta, nottata folle?
Anche
quello che si può raccontare.
No, si può raccontare quasi tutto, ma anche lì... Non voglio essere nostalgico, ma c'era un modo, sento anche i miei amici che allenano adesso, che gestiscono le società adesso, lì era molto, era bellissima anche la parte del terzo tempo. Io ricordo col Petrarca facevamo un amichevole fuori sede quasi tutte le settimane e regolarmente dopo l'amichevole si andava a mangiare, c'era anche più disponibilità economica, la società offriva regolarmente la cena ai ristoranti di spessore, giocavamo a Imola, giocavamo a Bologna, giocavamo a San Donato, poi si fermava a mangiare il pesce regolarmente, quindi anche quello costituiva un momento di aggregazione, di goliardico meraviglioso. E quindi dopo le varie promozioni c'erano delle cene pantagrueliche senza fine, senza limiti, come adesso che vedo tristemente qualche sportivo che non beve neanche una birra, adesso non che fosse da ubriacarsi, ma insomma noi qualche duna la bevavamo.
Qualche morto sulla tavola restava. Sì.
Pensa che quando Max ha organizzato, che era il BAM, il Basket Tavolo Montegrotto, l'amichevole tra Trento e Reggio Emilia, le due squadre di Serie A che sono venute a giocare al Palaberta hanno chiesto se è possibile delle pizze da asporto da mangiare già tagliate in spogliatoio, per rimontare il più velocemente possibile sui pullman e andare via, e i gusti erano quelli tipicamente degli adolescenti, se si vuole dire, patatine e wurstel margherita, cioè come dire, non c'è...
questo è il mio anti-basket, un basket così
in
non
piedi
ha senso.
Sul cartone sul della pizza da sport prima di salire sul pullman.
Piedi sotto la gambe sotto la tavola.
Per dire, no? Come gli estremi poi del professionismo da un'altra parte.
Certo, e quello... E chiudo, ha cementato moltissimo il nostro gruppo, cioè il fatto di condividere queste cene, queste baraccate, questi divertimenti, ha creato un gruppo che è andato molto al di là dell'aspetto sportivo. Sono grati di rapporti personali meravigliosi che poi avevano una ripercussione anche in campo. Certo. Eravamo veramente uniti amici, adesso non tutti allo stesso modo, ma c'era un'unione meravigliosa.
E poi con un coach friulano non sarà mancato il dito di vino.
Sì, anche se Valdi era piuttosto...
morigerato.
Sì, molto. Lui era molto morigerato. Ma i due veneziani che ci ha portato lo erano meno. Fabio Bortolini e Aldo Sibode. Quindi abbiamo preso più la loro piega.
Bella.
Avventura o villaggio turistico?
L'avventura, il villaggio turistico.
Il viaggio che non hai ancora fatto?
In barca. Mi piacerebbe fare una bella vacanza in barca, magari in qualche costa turca, in qualche paese così, una barca.
Magari una barca a vela.
Una barca a vela, sì. Non di troppi giorni, perché so che per chi non è abituato può essere antipatico, però a me piace moltissimo il mare, quindi una vacanza in barca la sogno.
In spiaggia partecipi a qualsiasi attività o lettino ad oltranza?
Nessuna attività. Ma neanche il lettino, sono inquieto, quindi dopo che ho letto un'oretta al giornale cammino.
Okay.
Radio o televisione?
poco di entrambe, ma direi più la televisione. È quasi solo sport, quasi perché solo mi sentono sport. In pochi, non mi piace vedere film, non mi piace la TV, detesto le serie TV, quindi guardo quasi solo sport, quel poco che guardo la TV.
E ascolti i podcast?
No. Diciamo solo così, non tanto per l'età, ma sono... Non sono un grande amante della tecnologia, di internet, dei telefonini, quindi faccio un po' più fatica ad avvicinarmi, ma adesso c'è quest'onda travolgente, poi da oggi non posso più rispondere grande. Così. Fino ad oggi così, insomma.
Casomai vediamo se riusciamo a darti dei CD da mettere in macchina.
Registrarli o essere ospiti non vuol dire ascoltarli.
No.
Anche perché riascoltarsi, noi lo facciamo quando dobbiamo poi fare il montaggio, eccetera, è sempre un po'... particolare,
sì, sì.
Ci dirai se lo, certo. Se lo rifarai, ci dirai.
Il primo gioco da tavolo che ti viene in mente?
Monopoli. L'unico con cui un po' giochicchiato.
Libro cartaceo o digitale?
Cartaceo,
proprio col profumo della stampa.
Sì, ma anche giornale. Io digitale, sì, ho qualche abbonamento che mi hanno fatto, ma mi compro il sabato e la domenica, perché gli altri giorni so che non avrei tempo, ma sabato e domenica mi compro il giornale.
Cioè, già prima hai citato una serie di giocatori, faccio un nome, Pietro Generali, con cui hai avuto la fortuna e l'onore, certo, di giocare. Ma c'è un giocatore di basket con cui ti sarebbe piaciuto giocare assieme?
Anche sparando oltreoceano, dici?
Sì, in generale.
Se sono libero,
sì. Vai.
Ne dico uno anche abbastanza recente, che cos'è? Teodosic. Sicuramente
avresti voluto ricevere un suo meraviglioso assist.
Sì, avrei voluto ricevere un assist, anche se ne ho ricevuti tanti, anche da cari amici, ma in Teodosic vedi un qualcosa di sovrannaturale, cioè uno che vede l'azione due secondi prima e ha un senso della... Sembra nato per questo sport. In tutti. Sono andato, infatti a Bologna sono andato molto spesso a vedere,
per vedermi
Teodosic. Andavo a Bologna a vedere Teodosic.
E con questi nuovi allenatori che gestiscono il tempo e te lo tenevano centellinato in campo, perché dicevi, cavolo, ma lascialo giocare, no? Perché se non ricordo male, tu hai anche dichiarato che una delle cose che Valdi Mediot ha sempre fatto è stato quello di lasciarti in campo oltre certi momenti di passaggio a vuoto delle partite, dandoti fiducia, quindi in un basket magari anche meno fisico di adesso, atletico, quindi si stava in campo 35,
certo,
minuti, adesso forse è più difficile, giocano troppe, cioè, partite, eccetera, però...
Te lo confermo, sì, io sono stato in campo certe volte anche se non meritavo, perché l'allenatore faceva delle considerazioni che magari uno stava 5 minuti a vuoto, poi si riprendeva e avrebbe ripreso, che magari mettendomi in panchina mi avrebbe disinnescato per mezza partita. Capisco però che nello sport di adesso, anche se stento vedere i giocatori che stanno giocando benissimo, vengono messi in panchina, poi rimessi,
col cronometro.
Però credo che mi sarei adattato, l'uomo si adatta a,
certo,
tutto, no?
Sì, anche al matrimonio, quindi.
Esatto. quindi anche andare in panchina qualche 10 minuti.
Sì.
Sì. Si è adattato Teodosic, cioè, mi sarei adattato anch'io.
Comunque è vero, cioè, capacità di anticipazione all'ennesima potenza. Sì. Cioè.
Vede il gioco un secondo prima di quello che lo vedono gli altri.
Sì, delle volte io ho visto la faccia dei compagni che gli arriva la palla e sembra quasi che non capiscano da dove sia arrivata.
Certo.
Cioè,
comunque, sì, giusto per dire, adesso si siedono pure gli allenatori per fare i time out, no? Perché si prendono, hanno l'assistente preposto a dargli la lavagnetta, il pennarello e la sedia, tranne alcuni ancora vecchi califi che restano in piedi. Mentre nei time out di Valdi Mediot, sicuramente, perché ho visto delle VHS, le partite, persino il quintetto era in piedi.
Cioè, sì.
Facevate time out in piedi?
Sì,
non è che confermi.
Sì. Qualche volta si diceva sedetevi, che magari voleva riunirci di più a parlarci, ma sono generalmente il time out era in piedi.
In piedi? Esatto, sì. Minuto di sospensione. Vedi, in soli 30 anni come sei rovinato su certe cose. L'allenatore seduto.
No, io non riesco a fare il time out seduto.
I giocatori in piedi, bellissimo, li vedi lì a bordo campo, è una cosa pazzesca, tutti intorno, in cerchio, tipo una sorta di huddle, si direbbe. No?
Cosa ancora mi hai dato un'idea?
Per i più giovani, perché dobbiamo far sedere i dodicenni?
Appunto, no? Che hanno energia.
No, anche perché il giocatore dovrebbe odiare la panchina.
Certo.
Non avere il primo istinto di sedersi.
Sì, che poi arrivano e soprattutto quelli delle squadre più giovani si mettono ai quattro angoli delle panchine e tu devi fare il time out e la gente di stare in panchina. Opterò per
il vecchio time out. Che chiamerai time out medio.
Ti è mai capitato di addormentarti mentre guardi una partita di basket?
Sì, spesso. Ma
no, con l'NBA però.
A volte perché la partita non è... è un po' noiosa, a volte anche perché io ho tanto sonno e la sera resisto poco come tutti quelli della mia età sul divano.
L'ultima che è un must, la domanda che ho fatto praticamente a qualsiasi ospite, perdonami, dopo la partita, carbonara o aglio olio peperoncino?
Carbonara.
Ah, un carbonara che è più ricca. Allora facciamo un applauso a Ghe per essere stato nostro ospite in quest'estate 2025. Ovviamente ti auguriamo il meglio in
grazie
tutti gli ambiti della sua vita, soprattutto sappiamo che insomma, quando registriamo farà delle belle vacanze, quando invece la puntata sarà...
Porta i nostri omaggi alla tua consorte.
Grazie.
Ma
grazie.
Quanti anni è che supporta il basket?
Sì, è supportato il basket, infatti troppi probabilmente. Ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, che avevamo 18 anni, 17-18 anni, quindi ha visto purtroppo per lei tutte
infatti,
le mie partite.
Quando tu dicevi prima che sei passato dalle troppe domeniche in palestra da giocatore alle domeniche in palestra da padre di giovani giocatori, io pensavo, però c'è una figura ancora più
che ha subito ancora di più.
Questa, perché almeno da una parte era in campo.
Certo.
Lei invece le ha fatte tutte da spettatrice.
Esatto.
Ma ti dava anche dei consigli tecnici o...
No, non esageriamo, per fortuna no, ecco.
Bene,
ok,
Max.
Grazie mille,
grazie a voi.
È stato un piacere averti.
Io mi sono molto divertito, è stato molto piacevole.
Hai aperto alcuni i miei chakra di ricordi antichi.
Bene.
Sai che, grazie a Nick, prima che è andato a sfogliare dei vecchi articoli miei, ho scoperto che abbiamo giocato una partita contro, io ero in panchina col Padova Basket.
Certo.
Tu eri juniores nazionali con
i 65-66
con Sergio Masero.
Perché un anno lì, facendo l'ultimo tuffo nel passato, al Petrarca c'erano troppi giocatori e una parte è stata convogliata al Padova Basket e quindi io ho giocato una parte di quegli anni lì, un anno diciamo, con le giovanili al Padova Basket.
Ma quindi tu non è nella squadra quella griffata a Kidland?
Sì, certo. Quella griffata a Kidland.
Quella delle finali nazionali, no?
Sì, certo. Prima. Però prima ho fatto sei perché... mesi, un anno, perché eravamo in troppi, che adesso non ricordo che erano sempre quelle due annate unite, però forse c'erano più forse anni.
Ma abbiamo giocato contro l'annata in cui eravate a Kidland.
Ah, l'anno che eravamo a Kidland. Ecco. Però ecco, io ho anche un piccolo passaggio al Padova Basket nella mitica palestrina
di
quella che gli spogliatoi si scende per le scale,
si viene una Dino Zorzi.
Mitico.
Bene, Max, ecco. Allora, oltre a ringraziare Gerardo per essere stato nostro ospite, noi diamo appuntamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori con la fine di settembre per il trailer o teaser, come si vuole
chiamare. Qui lasciamo in pace un po' di giorni.
Beh, il mese di settembre è il mese dove il nostro podcast si riposa, di fatto.
Esatto.
Bene, e per poi cominciare dal trailer o teaser che sia, appunto, con i vari speciali, le nuove puntate della quarta stagione.
Quindi abbiamo già il cantiere della quarta stagione.
Abbiamo già il cantiere della quarta stagione.
Che bello.
E bene, allora un augurio di buon proseguimento a tutte e a tutti. Ciao.
Ciao.